Benvenuti alla Nave dei Folli, viaggio nell'irrazionalità dell'economia. Tutti i lunedì alle 11 su Radio Città Aperta, un approfondimento su economia e geopolitica, curato da Sergio Cararo e dall'economista Maurizio Donato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, bentornati a bordo della Nave dei Folli. E qui purtroppo è sempre più pieno, sempre più zeppo di... perché quando parliamo di economia, come dire, sembra che la follia e l'economia siano due variabili fortemente dipendenti. E allora, a proposito di follia nell'economia, sorge una domanda che si sta facendo strada nel nostro paese, soprattutto forse solo nel nostro paese, meno negli altri, chissà, forse negli Stati Uniti, perché lì c'è un'idea molto più oligarchica. Ma la domanda sul quale stanno costruendo dei progetti anche economici oltre che sociali è questa: ma che studiate a fa, no? Perché il ministro Tremonti, era l'ottobre 2010, di fronte al ministro Sandro Bondi, che gli chiedeva soldi per i beni culturali, ha risposto con una frase con un retrogusto rurale, dice un sito, dice: la gente non si mangia la cultura. E al termine del Consiglio dei Ministri avrebbe ribadito il proprio pensiero così: di cultura non si vive, vado alla buvetta a farmi un panino alla cultura e comincio dalla Divina Commedia. Insomma, questo era Tremonti, ma dice, vabbè, Tremonti, no, lo conosce, insomma, il ministro dell'esecutivo di questo governo, eccetera, eccetera. Ma il 18 aprile sul quotidiano La Repubblica, uno dei più importanti sociologi italiani, Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, dice: basta corsi di specializzazione, basta master, basta studiare cose inutili, serve un grande piano nazionale per la formazione sul posto di lavoro, finanziato con soldi pubblici, per uscire dalla precarietà e per riportare i giovani anche al lavoro manuale. Non solo, i nostri giovani sono stati colpiti dalla maledizione e benedizione della scuola. Gli abbiamo detto: investi in istruzione che il lavoro verrà. Abbiamo pompato frequenze e titoli di studio, colpa della liberalizzazione degli accessi universitari, colpa del 68, ma anche dei ragazzi e delle famiglie, per i quali il titolo di studio è simbolo di status. Quasi rispondendo a questi due input diversi, quindi abbiamo visto il ministro Tremonti che dice la cultura non si mangia, e il sociologo De Rita che dice: ma basta, insomma, con tutti questi titoli di studio, questo, no, questa cosa, eccetera, eccetera. Il nostro governo, dentro a questo decreto sviluppo, che è pieno di articoli, un sacco di roba, ma come dice l'economista Mario De Aglio, è un bicchiere mezzo vuoto, insomma, non basta scrivere sviluppo su un decreto per creare lo sviluppo. Ha inserito anche il decreto sull'apprendistato, su tre categorie di apprendistato. Lo vedremo poi nel merito, comunque ve le riassumo così. Prima tipologia contrattuale per l'apprendistato dei giovani, apprendistato per la qualifica professionale. Secondo tipo di contratto, apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. terzo tipo di apprendistato, contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. E quindi di fronte alla disoccupazione giovanile, che in Italia sfiora ormai il 30%, con punte più elevate in alcune parti del paese, punte inferiori in altre parti del paese, si dice tornare all'apprendistato. Basta studiare, lasciate perdere la scuola, lasciate perdere l'università, andate a lavorare. Insomma, questo manda a dire il governo. In quali condizioni? E qui ho trovato una cosina che vi voglio leggere. È molto antica, però c'è nel sistema delle corporazioni delle arti e mestieri, i ciompi, assieme ad altri mestieranti più umili, non godevano di alcuna rappresentanza ed erano per questo esclusi da una qualsiasi gestione politica della società. La gerarchia politico-sociale era quindi rappresentata da un popolo grasso al vertice, rappresentante le arti maggiori, più prestigiose e redditizie, e da un popolo minuto o medio, composto dalla piccola borghesia, le arti minori, e poi da un cosiddetto popolo magro, secco, perché probabilmente mangiava poco, consistente nel proletariato, braccianti, operai e piccoli commercianti, spesso immigrati dal contado per soddisfare la necessità di lavoro a basso costo, le cui condizioni economiche erano caratterizzate da estrema precarietà, privi inoltre di qualsiasi forma di rappresentanza. E stiamo parlando del 1300 a Firenze, ma anche in Fiandra, per esempio, che erano i due grandi poli dell'industria tessile del Medioevo. Maurizio Donato, buongiorno, è al telefono con noi, il nostro nostromo della nave dei folli. Come si sente quest'oggi?
Bene, bene, pensavo al tumulto che ci fu dopo.
Al tumulto dei ciompi, noi quello auspichiamo, insomma, diciamocelo, però siamo partiti dal ministro Tremonti che dice la cultura non si mangia, per cui lasciate perdere, e poi però anche il professor De Rita che dice ragazzi, qui ma basta con tutti questi master, queste cose, questi titoli di studio, andate a fare i mestieri, insomma, basta. No, le famiglie investano nell'istruzione. E allora, Maurizio Donato, siamo con i piedi nel piatto, perché? Perché qualche settimana fa te ha fatto un corsivo, insomma, più un articolo con diciamo una categoria partenopea, lo sciupio, cioè lo spreco, no? C'è un sacco di spreco, e tra questo spreco c'è anche quello delle risorse umane, cioè soprattutto dei ragazzi, con una disoccupazione giovanile al 30% e complessivamente prospettive zero. Come stanno le cose? Come si sciupa in questo paese, professore? Da dove cominciamo?
Ma io volevo proporre stamattina una riflessione, un ragionamento che si basa su tre dati di fatto che mi sembrano indiscutibili, su cui non c'è dibattito tra gli economisti, tra gli statistici, perché sono tre elementi accertati, e due domande che vengono fuori da questi tre dati di fatto. I tre elementi sono: elemento numero uno, la distribuzione del reddito in tutti i paesi, ma particolarmente in Italia, peggiora, nel senso che crescono i redditi da capitale e diminuiscono i redditi da lavoro. Dato dell'OCSE, dato ripreso dal Fondo Monetario Internazionale, dato su cui non c'è discussione, lo ripete la CGIL, lo sanno tutti. Dato numero due, preso questa volta dalla Banca d'Italia, nonostante i redditi da capitale crescono, gli investimenti diminuiscono. Quindi gli imprenditori e i banchieri guadagnano di più relativamente al lavoro, aumentano i loro redditi, ma gli investimenti diminuiscono, e diminuiscono di molti punti percentuali. Elemento numero tre, ci saranno tagli alla spesa pubblica dell'ordine di 40 miliardi di euro l'anno per diversi anni, fino a che l'Italia dal 120% di rapporto tra debito pubblico e PIL non arriverà al 60%. Ora, se questi tre elementi li mettiamo in fila, li ripeto, i redditi da capitale aumentano rispetto ai redditi da lavoro, gli investimenti diminuiscono e ci saranno tagli alla spesa pubblica, vengono fuori due domande. La prima: che fine fanno i profitti, visto che non vanno in investimenti? La seconda, che è quella per noi decisiva: come si fa in queste condizioni a creare lavoro per i ragazzi. Questo mi era il punto, che poi si aggiunge alla necessità di lavori particolarmente nei settori della riqualificazione ambientale. Ma l'ipocrisia sul lavoro, tutti dicono che bisogna creare lavoro e offrire lavoro ai ragazzi, ma questo lavoro o è un lavoro privato e quindi dovrebbero essere le imprese a proporlo, ma le imprese tagliano gli investimenti, o dovrebbe essere un lavoro pubblico, ma si taglia la spesa pubblica, per cui non ci saranno lavori pubblici. La domanda è: come si fa in queste condizioni, se non si rimuovono questi tre ostacoli, se non si modificano quelli che sembrano dati ineliminabili, come si fa a creare lavoro per i ragazzi? Questo era il ragionamento che volevo proporre, parlando poi dello spreco.
Oh, interessante, interessantissimo. Dall'altro, Mario De Aglio dice che il decreto sviluppo del governo vuole fare le nozze coi fichi secchi, e mi sembra che forse questo in parte risponde alla domanda. Cioè, come si fa, no, a ottenere un risultato, diciamo, eliminando tutti i fattori che possono portare al risultato, con la pretesa di fare le nozze coi fichi secchi? Insomma, questa potrebbe, però è una risposta, diciamo, che non ci consola, come dire, ci dà l'idea, ma non ci consola. Io direi di entrare nel merito di questa vicenda. Perché? Perché non c'è solo il dato statistico, no? lo individuavamo qualche settimana fa, cioè il fatto che la disoccupazione giovanile, unita ad una forte precarietà del lavoro messo a disposizione per i più giovani, ormai è diventato, diciamo, un dato pesante che obiettivamente ipoteca il futuro del paese. Ma a fianco a questo vediamo, non so, forse sbaglio o sbagliamo, che il governo sta operando in due direzioni. La prima direzione è che abbassa le aspettative generali del paese, come dire: ragazzi, qui non ce n'è più per nessuno, no? L'Italia ha vissuto al di sopra delle sue possibilità, adesso dovremo abituarci a vivere al di sotto, no, delle nostre aspettative. E quindi lo smantellamento della scuola, della ricerca, dell'istruzione e dello spettacolo e via dicendo. Dall'altra, nel decreto sviluppo ci ha infilato il contratto sull'apprendistato, che ci sembra sia speculare a questa logica dell'abbassamento delle aspettative generali, soprattutto delle nuove generazioni. O no, professore, lei come glielo spiegherebbe ai suoi studenti?
No, io come glielo spiegherei agli studenti se fossero qui e per quelli che stanno per radio? Che non è possibile legare il lavoro, non è possibile legare le aspettative di vita dei ragazzi ai profitti delle imprese, tutto qui. Cioè, se il lavoro, l'occupazione, la possibilità per i ragazzi di avere un ruolo nella società deve essere subordinato al fatto che questo produca un profitto per le imprese, e allora questa variabile è condannata a essere subordinata per sempre. È perciò che proponevo di guardare ai lavori pubblici, ai beni comuni, ossia a una serie di elementi che immediatamente o anche non immediatamente non sono di per sé profittevoli, ma ciò non di meno sono lavori indispensabili. Allora lo sciupio pensa a una città come L'Aquila, a un capoluogo di provincia che ha ancora tutti gli abitanti che stanno in condizioni drammaticamente simili a quelle di pochi giorni dopo il terremoto, se non fosse per il fatto che hanno avuto alcune casette in periferia. Cioè, c'è da ricostruire una città capoluogo di provincia, c'è da mettere mano a tutti i boschi e i fiumi, in particolare dell'Appennino, della parte centrale dell'Italia, le cui condizioni idrogeologiche sono terribili. Ci sono territori come la Campania devastati dai rifiuti tossici, per lo più provenienti da aziende del nord, e allora se i ragazzi non vengono impiegati in questo genere di lavori, dove dovrebbero essere impiegati? E da questo punto di vista non ci sono risposte né nel DEF né nel PNR, sarebbe il documento di economia e finanza e il piano nazionale delle riforme, non ci si parla nemmeno di questo.
Io ho sotto gli occhi, diciamo, una sintesi, per esempio, di questo decreto sulla parte sull'apprendistato, no? A parte che ci sembra che dilati i tempi dell'apprendistato, appunto li riporta a condizioni, la cosa sui ciompi era quella, nel senso che riporta a condizioni del Medioevo, in cui chi andava a lavorare rimaneva praticamente apprendista in condizioni quasi di servitù fino a quando, no, il maestro di mestiere non lo emancipava, insomma, no? E qui c'è il rischio, uno entra apprendista a 16 anni e esce apprendista a 29, insomma, continuamente apprendista. E qualcuno dice, l'apprendistato è importante perché uno che entra sul lavoro deve imparare a fare il mestiere, però dopo 14 anni, no?
Questo nasconda ovviamente due esigenze: da un lato quello di continuare a tenere i ragazzi con un contratto a salari più bassi di quelli che meriterebbe, perché certo tu ci puoi mettere 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi per imparare un mestiere, ma certamente non anni. Due, questo è un attacco di nuovo alla scuola e al sistema dell'istruzione pubblica, forse più pesante di quello della Gelmini, perché come tu dicevi giustamente all'inizio, si dice ai ragazzi: ma che studiate a fare? Perché tanto non vi serve. E allora, anziché dire non studiate, andate a lavorare, la cosa è più subdola, si dice: guardate che saranno le imprese quelle che vi consentiranno di studiare, perché addirittura la terza tipologia del contratto prevede la possibilità di conseguire titoli universitari di scuola secondaria superiore, fino anche il dottorato di ricerca, quindi è la sostituzione totale dell'istruzione, del sistema formativo pubblico così come lo conosciamo, con le scuole e le università. Questa delega culturale, cioè di insegnare ai ragazzi qualcosa, viene consegnata a quei personaggi che hanno applaudito il responsabile di un'azienda che ha lasciato morire di lavoro i propri operai. Quindi noi dovremmo consegnare a questi signori la responsabilità di educare i ragazzi, mi pare eccessivo, insomma.
Però questa mi sembra l'hai sistematizzata bene, no? Nel senso che leggendo queste cose si capisce che la direzione di marcia sia proprio questa, cioè abbassare le aspettative, abbassare anche il livello di istruzione, no? Di affrancamento culturale anche delle nuove generazioni, affidare la formazione nella sua interezza, cioè sia nella parte lavorativa sia nella parte intellettuale, alle imprese, creando una massa di forza lavoro a costi ridotti, quindi intervenendo sempre lì. Perché io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori, quando Marchionne parlava, dice: guardate che su tutto il gruppo Fiat il costo del lavoro, no? Nei costi incide solo per il 9%, cioè questo significa che il 91% dei costi industriali erano tutti di altra natura, eppure solo su quel 9%, no, si accanisce Marchionne per ridurre questa percentuale. Oggi ci sembra che la cosa è che su quei 3 dati di fatto che tu dicevi, e questa cosa emerge clamorosamente, cioè che l'unico problema che hanno, l'unico fattore sul quale i prenditori possono guadagnare è quel costo del lavoro, che però è ampiamente minoritario nei costi industriali, o no?
E certo, perché è molto più facile ovviamente prendersela con i lavoratori che non con le banche, tanto per cominciare. Ma poi c'è un elemento, ideologico, che è di disciplina alla base di tutta questa riforma, che da un lato è l'apprendistato, ma cosa che secondo me dalle prossime settimane dovremmo cominciare a vedere: i contratti collettivi nazionali di lavoro, uno per uno, stanno smantellando tutte le garanzie e tutti i diritti che avevamo conosciuto negli ultimi anni. L'aspetto fondamentale è: quando entri in fabbrica ti devi piegare, ti devi chinare, ti devi disciplinare a quella che è la logica del mercato, e te lo insegno in tutti i modi. Con un elemento poi materiale che sta alla base di tutto questo, perché non è solo ideologia, è che a dispetto di tutto quello che si dice sulla modernità, su una nuova organizzazione della produzione, in realtà è drammaticamente vero che la stragrande maggioranza dei lavori per fare questi lavori non è che serva chissà che tipo di formazione, questo è vero, cioè la dequalificazione del lavoro operaio, la svalorizzazione procede perché tutta l'intelligenza, quella che si chiama il general intellect, sta oramai dentro le macchine, è diventata capitale fisso. E quindi per far andare avanti le macchine, al di là di un nucleo ristretto di tecnici ultra specializzati, ma effettivamente è vero, ma vale anche per il lavoro impiegatizio, vale tendenzialmente fino ai livelli più alti, a quelli della ricerca, proprio per il tipo di organizzazione capitalistica della produzione che la scienza la incorpora nel macchinario, è proprio vero che servono persone meno formate e quindi la scuola cambia completamente aspetto rispetto a prima, cambia ruolo la scuola e l'università.
Allora, professor Maurizio Donato, qui ci sta avvenendo la depressione, allora noi ci sentiamo...
No. Questo è il contrario.
Allora,
abbiamo cominciato col tumulto dei sogni.
No, io a quello volevo tornare, perché qui bisogna tumultuare, cioè l'unico modo per diventare tumultuoso.
In tutto il Maghreb direi che si tumulta abbondantemente. I sardi l'altro giorno dicevano che loro sono sulla via del tumulto. È solo questione di condizioni materiali.
Noi ci auguriamo che i sardi siano coerenti tra parole e fatti, perché ci è piaciuto quello che hanno detto, però. No, speriamo che quest'isola sia, come dire, il segnale, insomma, una volta tanto dall'altra parte, dire il segnale al continente, insomma, da questo punto di vista. Ci sentiamo un attimo in musica, perché poi abbiamo qualche notiziella che vorremmo commentare insieme. C'era questo titolo in contrasto con l'articolo su Affari e Finanze che forse merita un po' d'attenzione, perché il titolo dice una cosa, l'articolo ne dice un'altra. Andremo a vedere, ma sentiamoci un po' di musica.
Precoce che mi hai preparato, il mercato è già pronto, padelle sul fuoco, ma so come anguilla, picciò, cambio gioco e mando a fanculo. Il tuo mercato di gente per bene, fatto di video e canzoni per bene, ma buone per la tua realtà virtuale, la radio e la tele, ne sono pieni di facce serene, rassicuranti, che van bene per tutti quanti, mamme, bambini, ladri, assassini, gente per bene, che si offende se dico bene, e poi votano a Berlusconi, prodi di mirare, ma fini, mo sopporto pure a Bonine, papà, mo cattiva e morte, tutto quello che c'ho da dire, a torto ragione, il fatto è che non so per bene, la mia faccia non è serena, incompatibile col sistema che ci vuole tutti quanti allineati e sorridenti a lavorare nella grande catena di montaggio sociale nella quale io lavoro da anni e sono tanti anni che voglio sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro e questo è quello che so fare, sabotare, sovvertire, questo è il mio lavoro ma tu non lo puoi capire, sabotare, sovvertire, sabotare.
E allora sì, 99 posse le cantano giuste. Allora, professor Maurizio Donato, oggi sull'inserto settimanale della Repubblica Affari e Finanza leggiamo il titolo principale al centro della pagina: scatta la stretta sui derivati finanziari di cui abbiamo già parlato, cioè titoli tossici sostanzialmente, e all'interno leggiamo addirittura: enti locali, il ritorno dei derivati, ora le maglie si fanno più strette ma resta il contenzioso. Maurizio, tu dici che questo titolo così rassicurante, insomma, si sta facendo qualcosa, li stiamo governando, in realtà contrasta ampiamente con quello che c'è scritto nell'articolo, che dice, racconta esattamente il contrario, è così?
Sì, no, è un classico caso di titolo tossico, perché In realtà quello che succede è che a partire dalle prossime settimane finirà un blocco durato quasi 3 anni, perché era dalla metà del 2008 che il governo saggiamente e sanamente, come per il nucleare, aveva detto non si può fare, cioè non è possibile che gli enti locali si mettano a stipulare contratti derivati con le banche. Quindi altro che scatta la stretta, diciamo che quello che sta succedendo è che fra un po' sarà possibile di nuovo, proprio mentre, è lo stesso discorso ipocrita sul lavoro, mentre si dice si dovrebbe creare lavoro per i giovani, si fa esattamente il contrario, mentre si dice il Sole 24 Ore della settimana scorsa, l'abbiamo commentato, attenti ai derivati, in realtà si cerca, pur se con qualche paletto rispetto a prima, ma si cerca di rendere di nuovo possibile alle amministrazioni pubbliche italiane stipulare contratti derivati. Allora, questo è un ennesimo regalo alle banche. Mentre si dice che sono le banche le responsabili della crisi, gli si dà di nuovo la possibilità di entrare, perché è chiaro, se tu fai tagli agli enti locali e rendi impossibile la vita ai comuni, alle province, alle regioni, l'unica possibilità che hanno, ma non solo gli enti locali, fra un po' toccherà alle ASL, alle università, cioè il settore pubblico, anziché dipendere dai finanziamenti dell'Unione Europea e dei governi centrali, sarà costretto ad andare in mano alle banche, e compresi i contratti derivati, anche se con qualche paletto in più. Quindi, titolo tossico,
con diciamo uno scenario ipotetico che al posto del comune diciamo, viene il consiglio di amministrazione di una banca che nel frattempo ha rilevato tutte le attività, o no? Perché per esempio sulla cooperazione sociale, sull'assistenza, le banche si stanno già prendendo, diciamo, tutti i crediti che le cooperative, no, vantano nei confronti del comune, e il comune l'ha dati alle banche, per cui adesso le cooperative che assistono gli anziani, gli handicappati, eccetera eccetera, vengono pagati dalle banche invece che dal comune, che però a questo punto detiene i crediti del comune. Ma questo è un dettaglio, però nell'articolo io vedo anche dei numeri. Praticamente qui gli enti locali, tra regioni, province, comuni capiluogo e comuni non capoluogo, e addirittura comunità montane, unioni di comuni, hanno dei contratti derivati per circa 35 miliardi di euro.
Sì, 35 miliardi di euro. Allora, contemporaneamente, il Fondo Sociale Nazionale, che valeva qualcosa come 920 milioni di euro, nel 2013 passerà a 44 milioni di euro. Cioè, questi dati vanno visti sempre in relazione, perché qui è un dato che cresce, ma dall'altra parte gli investimenti sociali, il totale della spesa pubblica per il sociale, che era qualcosa come 2 miliardi e mezzo di euro fino a qualche anno fa, arriverà a 271 milioni di euro. Quindi è la privatizzazione definitiva, completa e totale di tutte le attività pubbliche, e lo spostamento del baricentro dal finanziamento deciso in sede politica dai meccanismi comunitari e nazionali alle banche, che già in questo momento hanno praticamente in mano i destini di molti comuni, perché possono decidere se mandarli in bancarotta o meno, tutto questo nello stesso momento in cui sono loro, cioè le banche, a costituire il problema vero per la Grecia e per tutti gli altri paesi europei a rischio default, perché noi oggi non ne parliamo perché tutte le settimane non possiamo raccontare la stessa cosa, ma in questa settimana, l'altro giorno, c'è stato il campanello d'allarme sulla Grecia per pesca dall'euro.
Io una battuta che volevo rubare su questo, perché oggi c'è Danilo Taino, che è un giornalista economico intelligente del Corriere della Sera, talmente intelligente che gli hanno tolto la direzione di Corriere Economia, che fa adesso il corrispondente in Germania, dice che ormai il dibattito pubblico in Germania sul fatto che forse alla Grecia converrebbe uscire dall'euro è partito.
Sì, non è solo Danilo Taino, sempre su Affari e Finanza ci sono due articoli importanti, devo dire come spesso. Uno è l'articolo del professor Spaventa,
sì, sì, quello sul Grecia e Portogallo,
urge un piano B, e l'altro del professor Stiglitz, che beato lui vede il fondo monetario che è rinsavito, a me sinceramente non sembra. Però per rimanere all'articolo del professor Spaventa, è proprio questo il punto, non può negare, il professor Spaventa è uno dei migliori economisti che la sinistra italiana, economista diciamo liberale nel senso proprio pieno del termine, e che però da buon liberale vecchio stile vede le cose come sono, e lui crede che sia meglio a questo punto prendere in esame la possibilità che ci sia un, non lo chiama forse mai con questo nome, ma un fallimento guidato di alcuni paesi, perché sarebbe meglio che non una confusione. Parla di ristrutturazione ordinata e volontaria, il che significa che dopo anni scoppia il problema dell'euro, cioè della possibilità che alcuni paesi abbiano in comune una moneta ma non una politica e un'unione.
Professor Maurizio Donato, a me viene in mente che magari la prossima puntata, la prossima navigata della nave dei folli potremmo farla proprio con questa domanda: ma conviene stare nell'euro o no? O meglio, alcuni paesi gli conviene ancora o non gli conviene più? E dentro questa convenienza l'Italia ci guadagna o ci perde? Domanda troppo capziosa.
L'abbia sollecitata anche la direzione del Manifesto, non so se ieri o l'altro ieri, quindi
siamo in buona compagnia, so.
Che è un tema insomma assolutamente importante.
Allora i nostri ascoltatori, diciamo così, mettano un salvagente, perché la prossima settimana Mare dei Folli naviga proprio in mare aperto, in burrasca, insomma, quindi proprio tenetevi forte, stringete il salvagente preparate anche le preghiere. Allora Maurizio Donato, noi ci risentiamo lunedì per la nave dei folli, buona giornata e grazie di essere stato con noi.
Un saluto a voi, ciao.
Ebbene, la nave dei folli vi saluta, ci risentiamo la prossima settimana, linea regia, buon ascolto e buona mattinata a tutti, dare la città aperta.